Voi, loro servi, costruite prigioni, grossi muri, e il vostro lavoro è fatto, finito. Ma poi vengono i guai, ed ecco i vostri miracolosi rimedi. Altro direttore, nuovo personale, la più stretta disciplina. Lo sa cos'è questa prigione, signor McCallum? Un'enorme bomba umana. E lei dice picchiala e rimarrà quieta, spezzala e non esploderà.
Superiore. Quando risponde deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto, la cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì. Scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo, superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa? Che fate?
Ma no, niente, il regolamento, sono le impronte digitali.
Come impronte digitali? Ma che sono, un delinquente?
Il tempo qui dentro è come un lago fermo, ai nostri occhi di sale, in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, dei grida appese alla notte qui sul confine del mondo.
Siamo i figli di mezzo della storia. Non abbiamo né uno scopo né un posto. Non abbiamo la grande guerra né la grande depressione. La nostra grande depressione è la nostra vita. Siamo cresciuti con la televisione che ci ha convinti che un giorno saremmo diventati miliardari, miti del cinema, rockstar. Ma non è così. E lentamente lo stiamo imparando. E ne abbiamo veramente le palle piene.
Quando il sole che sfuga dentro a sta cella, se imbuca scacchi nel cielo. Posso guardare.
Non sai la quantità di soldi che hai in banca. Non sei la macchina che guidi, né il contenuto del tuo portafogli. Non sei i tuoi vestiti di marca. Sei la canticchiante e danzante merda del...
Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza...
E allora, buongiorno a tutti e tutte, sono le 15 e 5 minuti primi, questa è Radio Onda Rossa sugli 87.9 e questa è la conta trasmissione contro il carcere che va in onda ogni mercoledì dalle 15 alle 16. Oggi è mercoledì 4 di ottobre e allora si sta avvicinando la fine di questo 2015 e vi facciamo gli auguri a tutti e tutte perché possiate raggiungere la libertà entro l'anno. Dunque, che vogliamo dire? Vogliamo dire che in questi giorni stanno avvenendo delle cose, chiamiamole così, nuove, anche se erano abbastanza prevedibili nel carcere italiano. Probabilmente è i primi frutti della quella lunghissima sessione, i 6 mesi di dibattito, 18 tavoli di discussione su alcuni aspetti del carcere. Questa kermesse è stata chiamata dal ministro Andrea Orlando gli stati generali sull'esecuzione della pena, ossia valutare tutti gli aspetti dell'esecuzione della pena. Alcune tre cose perlomeno sono affiorate in questi giorni, perché questi sei mesi stanno finendo, a novembre dovrebbero concludersi. E praticamente che cosa sono stati? L'abbiamo detto più volte, comunque per chi non avesse ascoltato le puntate precedenti, le trasmissioni precedenti, e il problema è che hanno fatto appunto 18 tavoli, ciascun tavolo doveva analizzare degli aspetti dell'esecuzione della pena, quindi della detenzione. è fatto da magistrati, esperti vari, insomma, e poi c'è stato all'inizio un piccolo diverbio, alcuni dicevano sentite anche i detenuti, invece non hanno sentito i detenuti, e vabbè, ma non era questo il punto, anche perché poi ieri c'è stata questa audizione di alcuni della commissione parlamentare sulla giustizia, che hanno ascoltato alcuni detenuti del carcere di Padova insieme ai loro ai familiari, eccetera, attraverso Skype. Però, quindi, nonostante questo, i giornali, se l'avete letti, o comunque da più parti si dice, per la prima volta nella storia d'Italia il Parlamento incontra i detenuti. Non è vera questa cosa qui, come al solito purtroppo la memoria di ciò che è successo nella storia d'Italia è molto fragile in questo paese, e soprattutto tra coloro che operano nella comunicazione ancora di più. Poi vi racconteremo un po' che cosa, insomma, adesso diamo i titoli. Questo è il primo punto, quindi l'incontro, diciamo, l'audizione di alcuni detenuti da parte di alcuni responsabili della commissione parlamentare di giustizia, che appunto sta lavorando a queste cosiddette riforme. E l'altro aspetto più clamoroso, più grosso, ne parlano tutti i giornali con tanti articoli, le cosiddette stanze dell'affettività, o stanze dell'amore, o stanze del sesso, ognuno le chiama come vuole, cioè questa riforma, tutto da fare, perché è soltanto proposta di legge, di preparare questi, diciamo, luoghi, questi colloqui affettivi, scevri da ogni controllo delle guardie, e vabbè, è questa cosa qui. E poi il terzo è quello della la possibilità di avere internet ai detenuti per motivi di studio, quindi è un internet molto controllato, eccetera. Vabbè, queste sono le tre novità questa settimana se ne è parlato, vedremo di ragionarci un poco insieme. Allora, adesso mandiamo uno stacco musicale, se riusciamo a farlo partire. Penso che tutti voi immagino avete più a cuore, soprattutto chi ci ascolta dalle carceri, questa storia delle stanze dell'affetto, dell'amore, così, insomma, queste cose. Vediamo la proposta di legge, comunque è questa qui, abbiamo davanti a noi la proposta di legge, c'è una lunghissima prefazione, che tre pagine sono, quindi non leggiamo. Comunque il punto centrale, che non è una novità ma si aggancia a quanto è stato presentato ed approvato dal Parlamento durante la legislatura attuale, in generale una sorta di legge quadro, all'interno della quale poi sono stati veicolati i particolari provvedimenti svuota carceri, quelli che hanno portato da 68.000 presenze, quasi 69.000, agli attuali 52.000, quindi una serie di misure, no, che abbiamo più volte dette, eccetera. E all'interno di questo c'era stato di sviluppare e moltiplicare i rapporti affettivi dei detenuti, per non penalizzare anche i loro familiari, e anche di migliorare i rapporti con l'esterno. All'interno di questo quadro, diciamo, della legge già approvata, è stata fatta questa proposta di legge. È praticamente la modifica, ovviamente, sono tutte modifiche della legge di riforma del 75, la 354, approvata appunto nel luglio del 75, che via via ha avuto varie riforme di questa riforma, cioè fare modifiche. Al punto 1 viene aggiunto infine questo comma qui, ve lo leggo: particolare cura è altresì dedicata a coltivare i rapporti affettivi, punto. A tal fine i detenuti e gli internati hanno diritto ad una visita al mese, una al mese, della durata massima di 6 ore scusate, minima di 6 ore e massima di 24 ore con le persone autorizzate ai colloqui. Quindi, le visite si svolgono in locali adibiti a realizzare a tale scopo senza controlli né visivi né audiovisivi. Queste poi le altre cose, dice, vabbè, appunto, il diritto all'affettività, eccetera. Questo è l'elemento centrale, praticamente questa è la legge, altre sono piccole modifiche. C'è in più anche questo fatto di alcuni permessi straordinari che possono essere concessi sempre al giudice di sorveglianza e per di altri 10 giorni ogni semestre oltre gli attuali. E poi c'è questo fatto che se uno non può fare per motivi contingenti un colloquio visivo, gli viene concesso un colloquio telefonico di 15 minuti. Queste sono le modifiche apportate. Quello delle queste quattro righe che abbiamo letto sono quelle che modificano diciamo l'attuale situazione dei colloqui, che sono, per chi ha visitato il carcere o da carcerato oppure da colui che va a fare, da familiare che va a fare i colloqui, avrà visto come sono le stanze dei colloqui. Ora, alcune sono pessime, altre un po' meno pessime. Sicuramente sono luoghi dove si fa il colloquio, si viene ascoltati, c'è il controllo visivo e auditivo da parte di una guardia che sta lì, ascolta quello che uno dice, verifica che uno non si passa niente e quindi oltre il bacetto non ci si può passare nulla, dire, fare nulla. Queste, invece queste stanze dovrebbero, questa è una proposta di legge, dovrà essere tutta approvata dal Parlamento ancora, e non è detto che se anche dovrà, se anche sarà approvata, non avverrà in tempi celeri, perché sta in un ordine del giorno molto ricco di altre cose, quindi passerà molto tempo. Se anche dovesse venire approvata, anche se già la Lega ha fatto un po' di storie e i gruppi di estrema destra, no? La Lega, alcuni dei Fratelli d'Italia, alcuni settori di Forza Italia, che sono garantistico quando il carcere tocca alcuni dei propri amici, e molto punitivi, insomma, e forcaioli quando si tratta di tutti gli altri e tutte le altre. Allora, comunque il problema è questo, molto semplice. Praticamente, oltre quel colloquio, quello che si fa ancora oggi, si fa dappertutto, questo colloquio affettivo, questa stanza dell'affetto per i rapporti affettivi verrà data una volta al mese, un colloquio al mese, da 6 ore a 24 ore, questo è il tempo. Praticamente saranno dei luoghi attrezzati anche con dei divani, per una branda, perché se sto 24 ore, insomma, quindi è chiaro che per la quantità delle ore tutte a discrezione sia di concederlo sia della quantità di ore di concederlo, in discrezione del magistrato di sorveglianza, previa relazione del personale carcerario. Il meccanismo è come un permesso, è come tutte le altre cose, segue il meccanismo, c'è l'equipe, cioè il gruppo formato da il direttore del carcere, il capo delle guardie, gli educatori. Questi fanno un quadro di riferimento del detenuto, se sta sulla strada della rieducazione oppure no, a che velocità ci sta, eccetera, e in base a questo il magistrato di sorveglianza può dare un controllo. Viene fatto anche sui familiari, questo tramite la polizia esterna. Stanti tutto questo quadro, può essere concesso questo colloquio affettivo. La durata, appunto, va da 7 ore a 24, e ovviamente la quantità della durata dipende anche questa a discrezione del magistrato di sorveglianza. Verrà data ovviamente, come a tutte, diciamo, le cose, tutti i cosiddetti benefici vengono dati se il detenuto o la detenuta in questo caso ha perseguito una buona condotta, una regola di buona condotta, cioè se si è comportato bene, se non ha se ha seguito l'opera di reinserimento, insomma, queste cose qui. Quindi è altamente selettivo, sia per quanto riguarda la concessione, sia per quanto riguarda la durata. È chiaro che 6 ore non sono uguali a 24, potete immaginare, per un colloquio affettivo. Questo è all'osso proprio la proposta e il quadro. questa è la proposta, viene messa adesso in coda, perché ci sono tanti altri provvedimenti che la Commissione Giustizia ha analizzato, in coda per essere discussi e approvati dalla Camera e poi dal Senato, e quindi ci vorrà veramente tempo. Nel frattempo imperversano, l'avrete già visto nei giornali, le varie prese di posizione dei giornalisti, dei forze politiche. La Lega ha già detto: facciamo il carcere a luci rosse, oltre che è un albergo a 5 stelle, adesso è anche ci saranno anche a luci rosse, chi ha usato addirittura la parola bordelli, insomma la vergogna è totale. Vedete che, attenzione, avete ascoltato attentamente le parole, potranno partecipare soltanto le persone autorizzate ai colloqui normali, ossia qui c'è una grossa diatriba, per dire, un problema che già adesso per i colloqui normali, quelli che diciamo che si svolgono al bancone, crea molti problemi alle persone detenute, ossia il fatto, a parte i familiari, quelli ufficiali, padre, madre, figli, fratelli e sorelle, e anche moglie o marito, però i conviventi, ecco, il convivente o la convivente è un problema, nel senso che come fai, devi dimostrare che sei un convivente con quella persona. Quindi bisogna fare una dichiarazione, è possibile fare anche un'autocertificazione in cui il detenuto o la detenuta afferma di avere avuto un rapporto lungo, conviene sempre dire che sia stato lungo, oltre un anno, di relazione, di convivenza con la persona di cui si chiede fare il colloquio. L'autocertificazione vale quanto un certificato, a valore a tutti gli effetti, stante il fatto che se si riscontra un errore, un falso nell'autocertificazione, poi ovviamente vengono le mazzolate, vengono le punizioni, quindi quel colloquio verrebbe tolto. Ora, comunque, questo è il problema, le persone autorizzate ai colloqui, bisogna dire, l'autocertificazione è facile farla, si può portare anche, non è necessario, però per garanzia maggiore, delle persone, degli amici che fanno una dichiarazione, che convalidano quell'autocertificazione dicendo che è vero, abbiamo constatato che Tizio e Caio hanno convissuto per parecchio tempo dividendo l'appartamento in via questo Pinco Pallino. Ecco, questo è un po' il quadro della situazione, però già questo è il problema centrale, però è la discrezionalità, come tutte le altre cose. Allora, che vuol dire? Vuol dire che, appunto, anche qui considerate che con questo, quando verrà approvato, ci sono due pilastri importanti che impongono la buona condotta, quindi che impediscono di fatto ai detenuti di organizzarsi e fare lotte, eccetera. Sono approvate recentemente, uno, i 5 mesi di sconto per buona condotta, quella che si chiama tecnicamente liberazione anticipata, ossia 5 mesi di sconto per ogni mese di carcerazione, se c'è stata la buona condotta. Poi viene anche il colloquio affettivo, che viene concesso se c'è stata la buona condotta. Ovviamente anche questa è ulteriormente discrezionale, perché viene concesso se uno è stato buono, tranquillo, non ha mai strillato, fatto niente di riprovevole secondo i regolamenti carcerari, ma quindi si è ben accetto a tutto il personale penitenziario, guardie, direttori, eccetera, ma soprattutto più sei buono e più ore ti vengono date. Questo è un po' ulteriormente discriminante, ed è un problema. Quindi questa cosa, questi 2 mesi, 5 ore di sconto per ogni anno di buona condotta, ogni anno di carcerazione in buona condotta, 5 mesi di sconto, che sono parecchi, e quindi impongono ai detenuti di stare tranquillini. Quest'altro che viene dato sempre se non è stata buona condotta, è chiaro che tutte queste cose tendono a far diventare il carcere un terreno sempre meno agito dai detenuti organizzati e che producono forme di protesta, perché il da perderci c'è tanto. Questo è stato un meccanismo premiale molto antipatico, molto fastidioso. Nulla di queste cose qui, niente di quello che avviene in carcere sono diritti, e qui appunto vanno redarguiti coloro che usano la parola diritti e vanno portati i diritti in carcere per i detenuti. Questo non vale in genere, ma nemmeno fuori. La parola diritto è una parola veramente stolta, stupida, non ha senso, ma a maggior ragione in carcere. Il carcere è esattamente come fuori la società, però le cose che sono più macroscopiche, più visibili, ti sbattono in faccia. In carcere ogni beneficio che è scritto ai regolamenti, leggi eccetera, ti viene dato se tu ti comporti bene. Questa è, quindi non hai nessun diritto oggettivamente, cioè che ti viene dato in quanto tu stai lì a fare il detenuto, se non da mangiare, ma pure quello è molto appunto discriminatorio. E ogni altra cosa, il permesso, lo sconto di pena, questa volta qui i colloqui eccetera, ti vengono dati se tu ti comporti bene. Se non ti comporti bene, tutto questo lo perdi. Quindi non è un diritto, il diritto è quella cosa che sia in quanto tu esisti, no? Il diritto a vivere, a respirare eccetera. E quindi la parola è estremamente sbagliata. Sono degli scambi che il sistema carcere fa con i detenuti e le detenute, dicendo tu ti comporti bene bene bene, fai il buonino, no? Non protesti mai, anche se ti hai da mangiare la sbobba più schifosa, se le condizioni fanno schifo tu non devi protestare. Ci sono i canali ufficiali, ossia mandi una lettera, scrivi al direttore e lui provvederà a risolvere il problema. Immaginate come. Altrimenti, se tu invece protesti, anche una semplice battitura, una fermata all'aria eccetera, perderai tutti questi benefici. Come vedete è un ricatto brutto per portare le carceri alla cosiddette le carceri pacificate. Prima non erano pacificate le carceri, sapete, nella storia delle carceri italiane le carceri hanno avuto decenni di rivolte, evasioni, proteste, non solo la rivolta eclatante, ma anche le proteste che sono durate, le campagne di protesta in alcuni grandi giudiziari, soprattutto una volta c'erano appunto stessa Re Bibbia, Regina Celi, San Vittore, le nuove, ma poi anche i nuovi carceri, Opera eccetera. Bene, c'erano i detenuti, si organizzavano e iniziavano un percorso di lotta fatto di battiture, un giorno la fermata all'aria, l'altro giorno la battitura, proponevano, realizzavano una serie di richieste, una vera e propria carta rivendicativa che chiedeva alcuni miglioramenti, alcuni cambiamenti, e iniziavano un percorso di lotta, un po' come avevano mutuato questo, cioè ripreso, copiato questo meccanismo da fare dalle lotte operaie, le lotte che si fanno nei posti di lavoro, no? Il conflitto sindacale, anche perché c'è stato un periodo in questo paese che il carcere è stato frequentato da tantissimi operai e lavoratori, proprio tanti, anzi migliaia e migliaia di lavoratori e operai hanno varcato la matricola e sono entrati in carcere. Perché? Perché fuori nei posti di lavoro facevano attività di rivolta eccetera eccetera, e per quello andavano in carcere, volevano cambiare il sistema di sfruttamento, il sistema capitalistico, e per quello li mettevano in carcere. Però questo rapporto tra gente che proveniva dal mondo del lavoro, quindi operai, lavoratori e carcerati, la gente che normalmente va in carcere per le attività estralegali, si è creato questo simbiosi, questo fatto di operare, cioè questo meccanismo è stato preso dai detenuti, hanno costruito queste bellissime carte rivendicative interessanti. Pensate che, lo dico sempre, ma anche se i giornali lo ignorano tranquillamente, in alcune università, soprattutto quelle statunitensi, quelle americane, nelle università di giurisprudenza, no? Soprattutto nei settori che si occupano di criminologia, vengono studiate le carte rivendicative fatte nelle carceri italiane dai detenuti negli anni 70-80, perché sono di un valore importantissimo, cioè è la voce dei detenuti organizzata, razionalizzata, messa nero su bianco, che permette di chi vuole studiare il carcere sa che deve tener conto di queste cose qui. In Italia ovviamente queste cose non si fanno, ma fuori in molte altre università serie vengono fatte queste cose. Vabbè, questo per dire, il problema quindi qui in Italia, questo però vale dappertutto, è questo scambio, cioè il carcere è veramente un sistema di scambio, è un mercato, tu ti comporti bene, io ti do questo. poi questo scambio, no? Tu non protesti mai, non dici mai di no, rispondi sempre sì, ubbidisci sempre, e io ti premierò con una attenuazione della sofferenza in carcere. Questa cosa poi, andando in alto, questo per il carcere normale, diventa: tu confessi quello che hai fatto e io ti tolgo per esempio da carcere speciale, tu denunci un altro e io cioè, addirittura diventi un collaboratore di giustizia, un delatore, e io ti levo dal 41 bis, dove ci metto quelli che dice lo Stato, quelli che appunto fanno cose più gravi. Questo è il meccanismo di funzionamento, di malfunzionamento, un brutto mercato che ha stravolto completamente il sistema. Oddio, era già stravolto il sistema carcere, è stata sempre una cosa abietta, la cosa più schifosa, insieme alle guerre di sterminio che ha prodotto l'umanità. Quindi non è che c'era un carcere migliore, però il carcere ha prodotto questo meccanismo dello scambio veramente feroce, che ha fatto sì che il detenuto si si impadronisse l'arte di fingere, perché deve dimostrare che si è rieducato, è cambiato, in modo da avere questi benefici e uscire prima dal carcere. È ovvio, così. Quindi questo scambio ha compromesso, ha corrotto e la popolazione detenuta e anche quelli che poi li tengono in prigione, perché poi è chiaro che c'è anche la corruzione materiale, quella che viaggia su gli euro, i soldi, che permette di cambiare lo stato dell'arte. Vabbè, quindi questa è la proposta, l'abbiamo letta. Verranno quindi i detenuti e gli internati hanno diritto ad una visita al mese della durata minima di 6 ore. Questo, quando usano la parola diritto, come vedete, e si parla di carcere, più sotto c'è scritto a coloro che hanno attuato la buona condotta. Quindi hanno diritto, il diritto è, ma questo vale anche fuori appunto, no? Il famoso diritto al lavoro, avete visto quanto non esiste, ma nessun diritto esiste per le classi subalterne, le classi basse, per gli ultimi, per i senza proprietà. Non esiste un diritto oggettivo, non c'è mai stato né mai ci sarà. Il diritto è sempre discrezionale, cioè ti viene dato nella misura in cui tu concedi qualcosa, oppure ti viene dato nella misura in cui tu esprimi un rapporto di forza talmente grande per cui la controparte, in questo caso lo Stato, non può fare a meno di concederlo, altrimenti gli distruggi tutte le carceri. Ecco, questo è il diritto. Quindi è un po' come un trattato militare all'interno di una guerra. Il diritto ha senso là dentro, perché c'è una guerra di basso profilo, però ci stanno anche i morti, 60 morti l'anno in carcere, 60 suicidi e 120 morti per mala sanità in carcere, non sono pochi. Però appunto la parola diritto qui, infatti, quando dice i detenuti e gli internati hanno diritto ad una visita al mese di durata minima di 6 ore e massima di 24 ore con le persone autorizzate ai colloqui. Le visite si svolgono nei locali adibiti senza controlli visivi e oppure né auditivi. E questo è appunto, però poi quel diritto vediamo sotto che viene concesso per le persone che tengono una buona condotta. Buona condotta che non è il detenuto a stabilirla, né l'assemblea dei detenuti, che non esiste in carcere e probabilmente, stante il carcere, non potrà mai esistere, perché il carcere divide, non può accettare organizzazioni collettive. E viene attuato se appunto la si è comportato bene, c'è buona condotta. Quindi è discrezionale, viene dato in maniera come i permessi, come tutte le altre cose vengono date, se appunto il detenuto rispetta l'ordine e la cosiddetta buona condotta. Questo è quanto riguarda, altro non c'è appunto, c'è però appunto da dire, l'ha detta pure il ministro Orlando, questo è un giornalista, gli ha fatto questa domanda, ma quando entrerà in ha detto non prestissimo, a parte che dovrà essere approvata e non è detto che ci riesca, però pare che ormai le forze in gioco, i 20 parlamentari che hanno firmato questa, rispecchiano un po' tutto l'arco parlamentare, quindi dovrebbe essere approvato, anche perché c'è un po' in tutte le carceri europee questi colloqui affettivi, mancavano solo in Italia, quindi non è una cosa straordinaria, anzi si rientra nella cosiddetta normalità carceraria europea con questo provvedimento. Per ora non c'è dubbio che venga approvato. Il problema è che ci vorrà tempo, l'ha detto il ministro Orlando, perché ci sono tanti altri provvedimenti che dovranno essere presentati, che precedono questo, e quindi il tempo sarà lungo. Allora 15:37, ci siamo dimenticati di dire, però, e quindi corre che aggiungo un'omissione che avevo fatto, che questa proposta dei colloqui affettivi era stata presentata tanti anni fa e più volte presentata dal Partito Radicale, ma detto per correttezza, e però ovviamente allora il Parlamento e i governi risposero picche, cioè no. La differenza era che il Partito Radicale, con quel perlomeno allora, con quel minimo di freschezza che c'ha rispetto agli altri partiti, lo diceva chiaramente, li chiamava i colloqui amorosi, le stanze del sesso, li chiamava più esplicitamente. Adesso invece, di fronte a tutte le alzate d'ingegno di parlamentari che dicevano oddio che facciamo, i bordelli in carcere, luci rosse eccetera, il presentatore Zan, questo parlamentare del PD che ha presentato la legge insieme ad altri 20 deputati, ha detto no, non sono solo il sesso, ma lì faranno quello che vogliono. È chiaro che faranno quello che vogliono, non è obbligatorio, però è ovvio che quando uno sta in carcere, una volta che incontra la moglie, la fidanzata, la compagna o anche viceversa, la donna, la detenuta che incontra il marito, il fidanzato eccetera, è chiaro che qualcosa del genere fa anche, ma no, non perché sia un peccato o una tragedia, perché gli esseri umani hanno questa tendenza al rapporto affettivo, e meno male che ce l'hanno, altrimenti sarebbe estinta la specie. Dunque, l'altro elemento che dicevo, quindi questa cosa poi ne torneremo quando vedremo man mano come andrà avanti, ma insomma, per ora ha prodotto questa cosa, poi trarremo una piccola conclusione, ma insomma, l'altro elemento è quello della della, che tutti dicono la novità, per la prima volta, leggo qui, guardate, da un giornale, per la prima volta nella storia del dopoguerra, dal dopoguerra, quindi della Repubblica Italiana, saranno audite da una commissione parlamentare persone che stanno scontando la propria pena in carcere, in prigione. E il colloquio avverrà via Skype, a parte questo, quindi non è vero che il Parlamento va in carcere a incontrare i detenuti, e dicono comunque che è la prima volta che dei parlamentari incontrano, fanno, la commissione giustizia della Camera incontra i detenuti. Non è vero, questa cosa non è vera, fatta via Skype, quindi con la distanza, nemmeno, diciamo, il tentativo di toccarsi, della vicinanza fisica, ovviamente non è vero. Addirittura nel dopoguerra, nel 48, alla fine del 48, erano proprio queste giornate, ottobre, novembre, dicembre, poi presso il via, i parlamentari del primo Parlamento italiano, dell'Assemblea Costituente, quelli che hanno scritto la Costituzione, che nessuno ha letto, anche se tutti ne parlano, ma nessuno l'ha letta attentamente, beh, quelle persone lì, in gran parte di quelle, si calcola circa 100 di tutta l'Assemblea Costituente, intorno al centinaio, erano passate per le carceri, erano tutti ex detenuti, in quanto erano state, in quanto antifascisti, nelle carceri fasciste. Sapevano di che cosa parlavano quando parlavano di carcere, perché c'erano stati. Difatti, siccome c'erano stati e siccome avevano lasciato in cella detenuti comuni, perché quelli non erano usciti, ovviamente non c'è stata nessuna amnistia nel dopoguerra, se non per i fascisti incriminati, eccetera, per quelli è stata fatta, ma per i reati comuni nessuna amnistia, nonostante che se ne parlava, ma anche lì nulla di fatto. E quindi sapevano che cosa erano le carceri, che cosa avevano lasciato, sapevano che avevano lasciato delle persone con le quali forse probabilmente avevano legato, detenuti comuni che gli avevano anche aiutato a reggere la galera, con quella solidarietà che in carcere, come sapete, è fondamentale per reggere la devastazione della galera. Ebbene, alcuni di questi, tra cui ma di varie tendenze, perché quando hai fatto la galera ti segna, per quello oggi dicono un sacco di baggianate parlamentari e anche tutto il contorno, perché la galera non la conosce da dentro. E insomma, dissero quelle carceri lì che abbiamo conosciuto noi, non, la Repubblica Democratica non le può sopportare, bisogna cambiarle. Come cambiarle? Il dibattito, si dice, ma il dibattito viene fatto tra persone che non sanno di che cosa parliamo. Facciamo una commissione senatoriale e andiamo a visitare le carceri per parlare con i detenuti. Però attenzione, loro parlavano, dice, bisogna parlare con i detenuti senza che ci siano voci che possano ascoltare, quindi senza che ci sia la guardia vicino, il direttore vicino, dobbiamo parlare con i detenuti, perché solo se il detenuto sa che quello che dice non ne subirà conseguenze, è chiaro che dice la verità. E fecero questa cosa qui, dibattito parlamentare. Calamandrei, uno dei promotori di questa, aveva proposto una commissione permanente che doveva fare ogni anno la visita delle carceri, ovviamente non gliel'hanno accettata, hanno accettato una straordinaria che ha fatto la via, doveva fare anche un'altra commissione per visitare le camere d'arresto dei commissariati e delle caserme dei carabinieri, perché dicevano i parlamentari che hanno scritto la Costituzione che nelle caserme, nei commissariati, e appena arrestati, la polizia e i carabinieri menavano di brutto per estorcere confessioni. Questo l'hanno detto al Parlamento italiano urlando, perché dall'altra parte invece battevano per non fargli dire questa grande verità. La seconda non fu accettata, perché il ministro della giustizia, a cui hanno rivolto questa proposta, disse: ma la polizia non dipende da me, dipende dagli interni, fate l'ammissione agli interni che te lo raccomando, e quindi quella decadde, la seconda. La prima invece ottenne la maggioranza e la fecero. Andarono però a parlare, allora intanto chiesero i promotori che a fare questa visita ci dovessero andare quei parlamentari che erano stati in carcere, con la famosa affermazione: bisogna esserci stati, bisogna aver visto. Quando si parla di una cosa bisogna esserci stati, altrimenti si dicono fandonie, chiacchiere inutili. Questo dovrebbe essere sempre per tutti, se fosse una società, ma non è una società. Quando per esempio dei parlamentari discutono le leggi sul lavoro, dovrebbero aver fatto un anno di di miniera o nella catena di montaggio o in qualche altra parte, solo così potrebbero parlare con cognizione di causa. Questa è una grande verità, quelle grandi verità che in questa società squallida, misera, abbastanza stupida, non emergono. Insomma, allora però qualcuno ebbe il coraggio, non solo Calamandrei, che era del Partito d'Azione, ma ovviamente socialisti e comunisti, ma anche alcuni cattolici. Tra l'altro il presidente fu proprio un cattolico. Dissero appunto: ci devono andare soltanto quelli che l'hanno vissuta la galera, perché ripresero questa frase, no? Bisogna aver visto, bisogna esserci stati, che era di un'altra persona, era di Turati, anche lui Turati, che una volta sì, non era un rivoluzionario, era del Partito Socialista, moderato, molto moderato, però siccome anche lui era stato in carcere, una volta discutendo in Parlamento, ma ci riferiamo ai primi del Novecento, di carcere, i parlamentari dicevano tante di quelle stupidaggini che gli fecero rivoltare lo stomaco, e si incazzò e disse: bisogna, per parlare di carcere bisogna aver visto, bisogna esserci stati, state zitti che parla, che dite tante sciocchezze quanto una chioccia in un pollaio. Quindi gli diede una bella lavata di testa agli imbecilli, che poi purtroppo si sono diventati maggioranza. Ora, oggi credo che nessuno di quelli che stanno in Parlamento conosce cos'è il carcere, né ovviamente non ha studiato, non si è interessato, cioè, men che meno c'è mai stato, quindi parlano a vanvera, e infatti lo vediamo. Questo anche i giornalisti, purtroppo per loro, è di non sa bugia. Quindi non è vero questa cosa che hanno detto tutti i parlamentari e giornalisti, che è la prima volta. C'è stata quell'altra volta, questa commissione discussa in Parlamento alla fine del 48, poi nel 49 si sviluppò, e questi andarono nelle carceri a parlare con i detenuti, soltanto con i detenuti, senza che altre orecchie sentissero, e allora non c'erano le cimici che potevano ascoltare. Comunque si misero in alcune stanze, non nella cella, perché nella cella potevano esserci occhi di sedi, ma nelle sale di ricreazione, lì ascoltarono. Venne fuori un faldone bellissimo di tutte le porcherie che succedevano in carcere, ma anche soprattutto delle proposte molto intelligenti e razionali che facevano i detenuti per cambiare alcune cose. Questo faldone, nel frattempo, era il 49, c'era stato il colpo di Stato democristiano, le sinistre erano state buttate fuori dal governo, il governo era democristiano e destra, cioè i famosi governi con il Partito Liberale, qualche volta i monarchi, insomma una cosa vergognosa. Questo faldone fu preso, messo in un cassetto e lì sta ancora. Eppure ci sono delle cose eccezionali, ho detto che in Italia non vengono mai lette da nessuno, però in altre parti del mondo costituiscono materia per conoscere il carcere. Quindi non è vero che è la prima volta, anzi questa squallida via Skype, quelli invece sono andati proprio a contatto, l'hanno presi sotto braccio i carcerati, e questi costituenti si sono presi sotto braccio, ma parliamo appunto Terracini, Calamandrei, le persone, sono presi sotto braccio un carcerati e si ha detto: raccontateci che cosa sta succedendo qui e come si potrebbe cambiare. Beh, quella è un incontro serio, questo qui un po' meno, intanto perché erano due soltanto i carcerati nel carcere di Padova, a cui la commissione parlamentare ha dato udienza attraverso Skype, perché c'erano paura di avvicinarsi troppo, c'erano paura di essere sporcati dalla presenza del carcere, e insomma, quindi ovviamente via Skype la sentivano tutti, quindi i detenuti stavano attenti a non dire una virgola fuori posto, perché sennò non escono più dal carcere, oppure peggio, si viene una denuncia. Quindi non è una vera audizione, non si fanno così le cose, si fanno come l'avevano detti i costituenti nel 48, però poi qualcosa è cambiato da allora, e questo quindi è la seconda proposta fatta, seconda novità fatta, che di novità ha ben poco e sembra abbastanza squallida. E allora andiamo avanti, 15:50 in questo momento, quindi siamo in, verso la chiusura, ci avviamo, e la terza è questa qui: uso del computer ai detenuti per motivi di studio. Allora, è un comunicato del DAP, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, del 3 novembre, quindi di ieri, una circolare, perché appunto è amministrativa, del DAP, che datata però il giorno prima, cioè il 2 novembre, che consente la possibilità di tenere personal computer anche nelle camere di pernottamento, così vengono chiamate le celle sono celle, però vengono chiamate camere di pernottamento. Perché? Perché anche qui c'è una finzione. Il regolamento penitenziario del 2000 dice che nelle celle, che nominate camere di pernottamento, ci si sta solo per dormire. Il resto della giornata il detenuto deve girare, muoversi, andare in biblioteca, studiare, al passeggio, a fare attività sportiva, cosa che ovviamente non avviene, e quindi comunque il nome è rimasto camera, cioè quindi può tenere il computer nella propria cella, e però è anche nelle sale destinate alle attività comuni, e in queste sale di attività comuni verrà concesso l'accesso ad internet, che finora era vietato, ma soltanto dalle postazioni attivate nelle aree adibite allo svolgimento di progetti trattamentali, ossia biblioteche e luoghi di studio, prevalentemente nelle biblioteche centrali. Quindi nelle biblioteche centrali, per cui il computer si può tenere anche in cella o in questi luoghi comuni dove si fa attività comune, e però internet si potrà raggiungere soltanto in alcuni posti, in genere nelle biblioteche del carcere. Quindi il detenuto va nella biblioteca del carcere, chiede, dunque la gestione dei siti internet viene fatta da alcuni funzionari del carcere, che ti permettono di accedere ad alcuni siti soltanto se motivati dal tuo livello di studio. Quindi tu non puoi andare a girare in internet, andare in tutti i siti che vuoi, ma potrai soltanto accedere a quei siti collegati alla tua attività di studio che stai svolgendo. Quindi è un accesso ad internet molto molto limitato. Questo è quello che hanno le postazioni predisposte, saranno curate a livello centrale, e la limitazione alle infrastrutture di rete consentiranno di instradare il singolo utente, cioè il detenuto, esclusivamente verso siti per i quali è stata autorizzata appunto dall'attività di studio che fa. Questa è la terza novità. Come vedete, questi sei mesi di stati generali dell'esecuzione di pena, dell'esecuzione penale, stanno producendo veramente poca roba, ma a parte le stanze dell'amore, che è un'innovazione con tutte le limitazioni del caso, perché ci vuole la buona condotta e bla bla bla, però insomma il resto non sono finora cose abbastanza ridicole, che non cambiano la natura del carcere. La cosa che sospettavamo e continuiamo a sospettare è che tutta questa pomposa convegno di stati generali dell'esecuzione con 18 tavoli di esperti eccetera non tende a cambiare il senso del carcere, cioè il fatto che la pena debba costituire esclusivamente o prevalentemente in privazione della libertà e reclusione in un luogo chiamato carcere, ma si poteva pensare che invece l'articolazione della pena, concetto di pena, no? Tu hai fatto qualcosa, hai violato una legge, bene, ci avrai una sanzione. Questa sanzione può essere mille modi diversi, non necessariamente come galera, e quindi che la possibilità di articolare la pena in tante altre funzioni, lavori all'esterno oppure attività di studio, cose varie, controlli, anche controlli esterni, e non galera. E invece continua a rimanere la galera, ovviamente con queste piccole, ma proprio piccole modificazioni. Considerate che è proprio la galera, ossia la privazione della libertà, che crea quei problemi di devastazione, di annichilimento della personalità, di distruzione dell'identità, che poi portano al collasso. Ecco qui altro, c'è per esempio un'altra donna morta, detenuta a Rebibbia, carcere proprio di Roma, per arresto cardiaco, dice il medico. Però in realtà questa donna non nella casa circondariale femminile di Rebibbia, rinchiusa, da giorni non mangiava perché diceva che aveva non riusciva a ingoiare, non riusciva a digerire, cioè dei problemi. Qui dicono problemi psichiatrici. Ovviamente uno che non digerisce non ha problemi psichiatrici, probabilmente ha problemi intanto di carattere sintomatologia di carattere normale, insomma, no? Quindi è inutile mo questa dice dove qualcuno, per esempio le guardie, dice, bisognava rinchiuderla in luoghi psichiatrici, che non è questo il problema, anzi qui si peggiora la situazione. In realtà invece il carcere devasta, queste sono le prove, le mille prove, proprio destruttura, porta all'annichilimento delle persone, che poi è la porta d'ingresso al suicidio. Questa purtroppo è la triste situazione. Continuano a morire nelle carceri. Queste cose non cambiano la natura del carcere, tutti questi provvedimenti. Non è questo il cambiare il carcere, non è portare iniziative dentro il carcere, non è per riempire il carcere di cose, iniziative, studi, teatri, anche internet, con tutte le limitazioni. Ma è al contrario, è far uscire le persone. Far uscire perché infatti il meccanismo carcerario era stato fatto sul fatto che il carcere, appunto, stai nella cella di pernottamento, ma il giorno puoi stare fuori. Una particolarità, visto che prima sulle audizioni dei parlamentari ai detenuti abbiamo ricordato che appunto una volta, scusate, tanto tempo fa, i costituenti, quindi i parlamentari italiani, andarono nelle carceri a parlare con i detenuti, esclusivamente con i detenuti. Bene, quegli stessi parlamentari avevano un'idea, erano stati in carcere, abbiamo detto, no? Buona parte di loro aveva non gli era simpatico, a loro non era simpatico il carcere, sapevano cosa si provava e non potendo dire la Repubblica Democratica fa meno il carcere perché i tempi non erano maturi, però nella Costituzione, in tutta la Costituzione, non c'è la parola carcere. Voi provate a cercarla, a leggerla, visto che nessuno la legge, non c'è scritta la parola carcere, c'è scritta la parola le pene non possono consistere, il famoso articolo 27, le pene non possono consistere in trattamenti disumani e degradanti. Parlano di pene. Pene è un'accezione molto vasta, in cui ci può essere la galera, ma anche no. Ci può essere appunto gli arresti domiciliari, le firme, il lavoro all'esterno e le mille forme di controllo esterno, controllo penale esterno. Sono pene anche quelle, ma non carcere. Non hanno scritto, non avevano avuto lo stomaco, erano delle persone, a differenza di queste di oggi. Qualunque posizione politica avessero, erano sicuramente delle persone, anche perché hanno vissuto il carcere. Ebbene, non hanno scritto la parola carcere, non se la sono sentita di scrivere, non hanno detto il carcere non deve consistere in trattamento, no, hanno detto le pene, perché e questo è molto importante se la gente ragionasse. Chiaramente siamo in una situazione in cui la parte alta della società ha abbandonato questo atteggiamento della riflessione, del ragionamento, e quindi siamo un po' messi male. Per finire, ma ne parleremo ancora più la prossima volta, anche dall'altra parte dell'oceano è rimbalzata questo fatto che il carcere è troppo grosso, occupa troppe persone, costa troppi soldi. In America sono 800 miliardi l'anno che costa, perché ci hanno 5 milioni di persone sottoposte a controllo penale, di cui 2,5 in carcere, quindi non ce la fanno più. L'avevamo già detto, sono già usciti parecchi articoli, c'era Obama, stavolta se ne esce lui e dice in America sono 70 milioni i cittadini americani pregiudicati, cioè che sono passati per la galera, quindi quasi tutti, metà di quelli che incontriamo per la strada sono gente, quindi no, è troppo, non va bene, e quindi propone una riforma complessiva del sistema carcerario, questa molto più coraggiosa di quella che stanno facendo in Italia, cioè molto più sostanziale per ora come proposta, poi non vedremo se andrà avanti, anche qui poi ci stanno prossimamente le elezioni del presidente, comunque dice di togliere il carcere per i reati lievi, perché la gran parte delle persone in carcere in America hanno fatto i reati bagatellari, quelli piccoli, i furti, c'era cioè il piccolo spazio, cioè per questi va tolto la galera, e questo è il punto centrale con cui terminiamo questa come vedete il mondo carcerario si muove non dappertutto in maniera uguale, non dappertutto con la stessa intensità, però qualcosa si muove. Bene, noi non concludiamo qui la puntata.